diceva che al momento diciamo del fermo in ordine pubblico, ecco, il soggetto veniva portato in uno dei tre delle tre postazioni che erano state istituite in città. E quindi la gente che procedeva evidentemente lo consegnava a questa postazione, che a sua volta provvedeva a portare, a trasportare a Bolzaneto il soggetto fermato, il quale una volta arrivato lì veniva da una parte sottoposto alla procedura di identificazione con la polizia scientifica e poi riconsegnato all'organo di polizia giudiziaria, dico, o squadra mobile, che procedeva agli incombenti necessari per l'arresto, per il verbale d'arresto e così via, e poi alla fine consegnato alla polizia penitenziaria per la custodia nelle celle e il successivo trasferimento al carcere. Questo mi pare.
Lei ha accertato se al momento dell'arrivo dell'arrestato nelle postazioni sparse sul territorio c'era già un'identificazione o meno?
No, questo no, è una cosa che mi è stata riferita come procedura che era stata organizzata e che comunque era prevista nell'ordinanza. Adesso io non ricordo esattamente i termini dell'ordinanza.
In concreto, ogni arrestato che arriva a Bolzaneto subiva doppia visita medica, doppia perquisizione e doppia fotosegnalamento, prima dalla polizia e poi dalla polizia di Stato, per essere precisi, e poi dalla polizia penitenziaria.
Sì, potrei confermarlo, ma in maniera, come dire, generica, nel senso che sono le cose che mi sono state riferite,
sì, no,
anche oralmente.
Insomma. Esatto, sì. Quanto poi sì, già scritto, sì, nella relazione, sì, quindi ha accertato, sì, che c'era un doppio trattamento, ogni fermato subiva da parte,
sì,
della polizia, che svolgeva, per carità, entrambi il loro,
sì,
dovere,
sì,
istituzionale.
Se non ricordo male, all'arrivo c'era proprio un medico della polizia penitenziaria che faceva la prima visita. E poi cominciava il percorso, identificazione, sottoposizione alla fotosegnalamento, impronte digitali, eccetera, eccetera. E poi, quando alla fine questa parte veniva completata e l'arrestato veniva consegnato alla polizia penitenziaria, la polizia penitenziaria lo rivisitava di nuovo e veniva rinchiuso nella cella in attesa che, come dire, si raggiungesse un numero sufficiente per poter trasportare gli arrestati poi verso il carcere al quale erano stati destinati.
Ultima domanda, mi riporta a quanto lei ha già detto prima, che ha concluso la relazione ravvisando, diciamo, delle responsabilità sul questore, sul dirigente della Digos e della Mobile, questa era la sua conclusione, e lei proponeva, diciamo, l'inizio di procedimenti disciplinari a carico di queste tre alte figure istituzionali. Sa se sono stati aperti?
Credo di no.
Non ha avuto seguito?
Credo di no, non ho avuto modo di informarmi, eccetera, ma credo di no, anche perché adesso io non so se queste tre figure hanno una qualche responsabilità rilevante dal punto di vista penale, perché se lo avessero sarebbe obbligatorio,
sarebbe, certo,
la sospensione.
Certo, siamo ovviamente d'accordo.
Io però non so se...
Grazie, non ho altre domande.
Prego,
avvocato. Sì, avvocato Zunino, buongiorno, perfetto.
Buongiorno, avvocato.
Le faccio una domanda relativamente a un passaggio della sua deposizione, vorrei un chiarimento se possibile. Lei poco fa ha accennato a una sua indagine relativamente al problema della vigilanza degli arrestati e dei fermati. Ha detto, ha suddiviso, diciamo, in varie tranche, se così possiamo dire, questo compito. Ecco, io vorrei sapere come lo ha accertato e chi glielo ha detto. Se lei la può ricordare, naturalmente.
No, le persone che io sono riuscito a sentire, e anche in maniera informale, perché non c'era la possibilità e il tempo di verbalizzare niente, sono tutte però state da me identificate e sono riportate nella mia relazione. Se dovessi dirle esattamente la persona che me l'ha detto, in questo momento non me lo ricordo. Però credo che di questa procedura ci sia traccia nell'ordinanza del questore, che che, come dire, può fare chiarezza su l'iter del percorso, almeno fino alla consegna dell'arrestato a Bolzaneto.
Almeno poi, fino a quello.
Quando arrivava a Bolzaneto, la procedura avveniva nel modo in cui le stavo dicendo. E lì, su quelle procedure, io ho sentito sia Mortola, sia il dirigente della squadra mobile, di cui mi continua a sfuggire il cognome, sia c'era una dottoressa pure che era incaricata della trattazione degli atti e così via. Da loro seppi che le procedure erano queste.
Ma in particolare sul discorso della vigilanza, lei ricorda chi fece cenno a questo?
No, della vigilanza ne parlai con Gaeta.
Con Gaeta?
Con il dottor Gaeta e con i sovrintendenti che poi mi produssero quella relazione.
Ecco, mi scusi prefetto, se ho capito bene. Ecco,
credo anche col questore,
Ma per quanto riguarda il dottor Gaeta, diciamo, siccome eravamo, tra virgolette, in casa sua, ecco, possiamo usare questo termine, perché comunque lui era il comandante della caserma che poi è stata utilizzata come sito di detenzione temporanea. Fu il dottor Gaeta che le disse che vi fu una suddivisione della vigilanza? Fece caso lui, ecco, lei ricorda, per quanto naturalmente mi chiedo, prefetto, mi scuso naturalmente della domanda che è difficile naturalmente da proporre a distanza di anni, però lei ricorda esattamente su questo problema se il dottor Gaeta le disse qualche cosa? Per quanto,
ripeto, io
ho uno sforzo di memoria, mi rendo conto.
Sì,
ecco.
Col dottor Gaeta sicuramente parlai di questa fase. Però adesso dirglielo con estrema certezza.
No, ma non pretende neanche questo. Ecco,
ricordo che parlai di questa fase e che insomma la differenziazione tra i giorni nei quali i carabinieri, essendo stati ritirati dalla piazza per evitare di esporli dopo la morte di Giuliani, ecco, furono utilizzati all'interno della caserma per quel tipo di incombenze.
E mi scusi, il dottor Gaeta le disse, per quanto naturalmente le può ricordare, se lui ebbe modo di entrare dentro la caserma?
Come no, lui era lì, era in caserma,
ma
mi disse
non,
che...
No, mi scusi se la interrompo, prefetto, le chiedo scusa, non dentro la caserma in generale, ma dentro la parte che era utilizzata per...
No, questo non...
Beh, la caserma
non
in generale, dal Milano di quindi è pacifico che entrasse, si una domanda...
Non glielo so dire, mi parlò di, iniziativa che aveva avuto, nonostante che non gli fosse stata affidata formalmente, di iniziativa che aveva avuto... per cercare di dare uno sguardo su quello che avveniva all'interno in generale della caserma.
Ecco, lei ebbe modo di parlare anche con i funzionari, per esempio il dottor Calesini?
Calesini, sì.
Le riferì qualche cosa in riferimento al corpi che si trovavano all'interno di Bolzaneto?
No, credo di no, perché Calesini all'epoca, lui era il vicario, se non mi ricordo male, ecco, aveva seguito particolarmente la parte dell'ordine pubblico sulla piazza, su Bolzaneto, cioè io con Calesini parlai come parlai con tanti altri colleghi, ma non mi ricordo aver parlato specificamente di Bolzaneto.
Grazie, non altre domande.
Prego. Prego.
Avvocato Garbagnati, buongiorno. Buongiorno, prefetto. Chiedo scusa, siccome mi sembra di aver capito che la sua relazione non è stata acquisita neppure in parte, le volevo chiedere solo una precisazione in merito appunto a una circostanza sulla quale ha già riferito oggi e di cui ha parlato nella relazione. Lei ha detto prima che i muri della caserma si presentavano privi di tracce di pregresse violenze, ad eccezione di alcune impronte di anfibi. Ecco, ricorda nello specifico se se comunque conferma che non ci fossero tracce di sangue o di altro?
Quello certamente no, perché fu la cosa sulla quale, come dire, appuntai la mia attenzione.
Quindi né sangue,
tracce di sangue o di altri liquidi organici che non ne ho visto.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Prego.
Sì, avvocato Pischeda per la verbalizzazione. Buongiorno, prefetto.
Buongiorno.
se può tornare un attimo alla spiegazione che lei ha fornito sul ritardo nella immatricolazione o comunque nella identificazione dei fermati e degli arrestati. Ha dato un orario di massima, ha detto inizialmente 2 ore e mezza fino a salire poi a 15-17 ore, parla la sua relazione. Quali erano i motivi, e se ha potuto accertarli, di questo ritardo?
Beh, quello principale era dato dal fatto che appunto c'era questa procedura che prevedeva il fermo e il passaggio attraverso le tre postazioni in città e successivamente il trasporto a Bolzaneto. E quindi, insomma, in questi passaggi dei tempi si accumulavano, e si accumulava abbastanza tempo anche, forse soprattutto, per arrivare a Bolzaneto. Questo fu uno dei motivi per i quali pure feci quella valutazione, che forse andava ponderato meglio, meglio la scelta. Naturalmente a questi tempi probabilmente si saranno aggiunti quelli ulteriori dei momenti in cui si sono addensati i fermati, perché erano numerosi e quindi, come dire, c'era la fila, insomma, e quindi evidentemente i tempi crescevano.
Nella sua relazione lei, ho visto, fa riferimento però a una soppressione di postazioni. Che cosa significa?
È quello che dicevo quando abbiamo parlato di
quanta erano apposta
dalla Digos alla squadra mobile. E adesso il numero delle postazioni non me le ricordo.
Parla di 7 postazioni, ecco, che erano previste, ma erano collocate dove queste postazioni?
Lì.
A Bolzaneto?
Sempre all'interno
della struttura.
Di quello stabile adibito a trattazione dei fermati, e del quale io avevo fatto anche uno schizzetto a mano, così proprio per localizzare i diversi ambienti nei quali si svolgevano le varie attività e dove venivano alla fine rinchiusi.
E queste postazioni si sono ridotte a solo 2 postazioni poi?
Se dico così nella relazione, sì, così è, io adesso non ricordo esattamente il numero.
Quindi proprio in coincidenza del maggior afflusso di persone c'è stata una riduzione degli uffici incaricati a questa immatricolazione, e questo è quello che lei ha cercato.
Questo è uno dei punti che rimane appunto.
Quindi erano previste inizialmente 7 postazioni.
Credo che siano state anche operative le 7 postazioni.
E proprio nel momento cruciale, per così dire, in cui c'è una maggiore affluenza, queste postazioni vengono ridotte a 2.
Da quello che insomma emerse, nel momento in cui ci furono i fermati in ordine pubblico, ecco, la struttura funzionava appieno con le 7 postazioni. Poi evidentemente ci fu un momento nel quale si ritenne di smontarle, perché forse non servivano più, probabilmente, immagino, mentre all'improvviso risorse la necessità di riattivarle, perché c'erano i fermati della perquisizione di Via Diaz, e la mobile in questo caso riattivò le 2 postazioni. Evidentemente ci fu una frattura, un passaggio nel passaggio di consegne tra mobile e Digos, ed è uno dei motivi per i quali identificavo responsabilità amministrative, per i quali chiedevo l'apertura del procedimento disciplinare.
Chiedo scusa, provo a ricostruire quello che lei dice. Quindi le 7 postazioni vennero praticamente smobilitate, tutte e 7 vennero poi ripristinate soltanto 2. E questo è il ragionamento che fa, oppure da 7 si ridussero a 2 e rimasero operative solo 2?
Credo di poterle confermare quest'ultima ipotesi, nel senso che delle 7 solo 2.
Quindi queste 2 rimasero sempre operative?
Penso di sì.
E col maggior afflusso non vennero quindi aggiunte altro personale, in sostanza?
No, da quello che mi fu detto, no.
Grazie,
sono altre domande? Scusi, prefetto, lei quando si è recato a eseguire il sopralluogo? In che giorni?
Se non ricordo male, deve essere stato lo stesso pomeriggio in cui arrivai, credo lo stesso pomeriggio del 26. Certamente fu la prima operazione che feci, prima di sentire dei
nonno più o meno quando lo colloca. 27 mi pare, se non ho capito, ma forse
credo il 27 pomeriggio. 27,
allora non avevo capito
pomeriggio.
Mai,
scusi. Sì. Sì, del 27 luglio del 2001.
Del sì. 2001. Grazie, perfetto.
Scusa, posso concludere l'esame? No, solo due precisazioni. Ecco, tornando a queste domande che le sono state rivolte circa la soppressione di, a questo punto, 5 delle 7 postazioni. Ecco, per quello che lei ha potuto appurare, ciò avvenne in concomitanza con l'arresto all'arresto operato alla scuola Diaz?
Sì. Sì.
Quindi in occasione, nel momento in cui dovevano arrivare gli arrestati,
diciamo,
della Diaz?
Questa seconda fase nella quale ci fu l'emergenza di trattare i fermati della scuola Diaz.
Perfetto. E un'ultima precisazione. Siccome a una precedente domanda lei ha parlato di una duplice visita medica, diciamo così, una prima al momento dell'ingresso nella struttura e una seconda al momento in cui veniva preso in carico dall'amministrazione penitenziaria ciascuno arrestato. Ecco, la prima, quella al momento dell'ingresso della struttura, per quello che lei ha potuto appurare, veniva eseguita da un medico della Polizia di Stato o da un medico dell'amministrazione penitenziaria?
Credo che ci fosse esclusivamente un medico dell'amministrazione penitenziaria, che non ci fossero presenti i medici della Polizia.
Perfetto, non ho altre domande, grazie signor prefetto.
Chiedo ancora un'ultimissima, venuta in mente rileggendo la relazione del prefetto. Questa riduzione delle postazioni è riuscito a capire da chi è dipeso anche?
No, lì...
Perché nella sua relazione lei fa invece uno specifico riferimento distinguendo tra Digos e sì. Squadra Mobile.
Questo lo dicevo anche prima. Insomma, la carenza organizzativa principale è stata quella di non aver previsto esattamente nell'ordinanza di chi fosse questa incombenza. Evidentemente, nel momento in cui è cessata l'esigenza che come dire, faceva riferimento alle competenze DIGOS che erano in capo al dirigente della DIGOS perché era finito l'ordine pubblico, e quindi invece è sorta l'altra esigenza, che era invece Squadra Mobile a seguito della perquisizione Diaz, e in quel passaggio che evidentemente non ha funzionato il coordinamento interno Digos Squadra Mobile, e lì la rottura dell'anello.
Sì, il problema è che siccome le due postazioni sono sempre rimaste operative, se non ho capito male erano le due postazioni della Squadra Mobile, le altre 5 erano tutte dipendenti dalla Digos, è questo? E quindi è la Digos che ha tolto le sue postazioni?
Sì, la Digos, certo.
Basta. Volevo capire.
Certo.
Grazie.
Grazie, prefetto. Buongiorno.
Grazie, prefetto. Grazie, Presidente.
Allora, il dibattimento è rinviato all'udienza. Sì, 9 metri facciamo.
Sì. Ma per me?
No, anche per me. Sì, per me. Del 6 febbraio alle ore 9:30 in questa stessa aula.
Volevamo dire che il nostro fratello